Bene, siamo arrivati alla terza ora del pacchetto di lezioni sulla promozione internazionale della democrazia e in questa terza ora analizzeremo la condizionalità politica nel processo di allargamento dell'Unione Europea. E in parallelo faremo qualche riferimento anche alla condizionalità economica. Nell'ora precedente abbiamo analizzato la condizionalità agli aiuti allo sviluppo, la condizionalità politica agli aiuti allo sviluppo. Abbiamo visto come non è stata alla fine questa strategia di politica estera, non è stata molto portata avanti, o perlomeno è stata tentata all'inizio degli anni 90, ma poi è stata di fatto un po' abbandonata perché non è stata raggiunta la coesione fra i paesi democratici che promuovevano questo tipo di legame fra il rispetto dei principi democratici e l'eventuale sanzione legata a un taglio o all'azzeramento degli aiuti allo sviluppo. Ecco, la condizionalità politica invece, ecco ve lo dico subito, ha avuto molto più successo nel processo di allargamento dell'Unione Europea. Però andiamo per tappe. Vediamo di ricostruire per bene tutto il processo decisionale che ha caratterizzato l'Unione Europea negli ultimi decenni. Anche qui facciamo sempre una distinzione tra la fase precedente all'89 e la fase post-89. Ecco, siamo a pagina 192. Ecco, diciamo che nelle tappe di allargamento precedente all'89, ecco, è ovvio che l'Unione Europea ha fatto principalmente due tipi di condizionalità, non solo la condizionalità politica, ma anche quella economica. Vale a dire, per poter aderire all'Unione Europea, i paesi dovevano mostrare di avere delle istituzioni politiche democratiche. In secondo luogo, un'economia di mercato. Ovviamente non un'economia improntata al radical liberismo, ma un'economia improntata al liberismo moderato, come quello che è stato attuato dai paesi dell'Europa continentale dal 1945 ad oggi. Ecco, ovviamente tutte le tappe del processo di allargamento che si sono, diciamo, realizzate prima dell'89 hanno riguardato prevalentemente paesi avanzati, quindi il problema del mercato e della democrazia è stato inferiore, anche se effettivamente, soprattutto nell'ultima tappa del processo di allargamento, quella che ha coinvolto, diciamo, soprattutto la Spagna e il Portogallo negli anni Ottanta, o anche la Grecia, certo non aveva senso fare condizionalità politica ed economica verso la Svezia, verso l'Austria, verso paesi molto più ricchi. Della media dei paesi dell'Unione Europea, però diciamo qualche dubbio poteva venire per Spagna, Portogallo e Grecia. E come mai? Questi tre paesi avevano avuto, Spagna e Portogallo, dei regimi fascisti e la Grecia aveva avuto per certi periodi un regime di tipo militare. Quindi non è che erano proprio dei campioni di democrazia e non erano neanche dei campioni di libero mercato, perché erano paesi più poveri della media dell'Unione Europea, con delle istituzioni economiche più deboli e anche con un settore imprenditoriale molto, molto più debole rispetto agli altri paesi membri. Ecco, però, ad esempio, a questo proposito bisogna ricordare ciò che dice uno studioso inglese, un politologo inglese, Lawrence Whitehead, che sostiene che appunto anche con riferimento all'allargamento dell'Unione Europea a Spagna, Grecia e Portogallo bisogna ammettere che l'Unione Europea ha chiuso un po' un occhio. Nel senso che, diciamo, ha avuto la percezione che questi tre paesi andavano stabilizzati perché eravamo nella guerra fredda. Quindi, e non a caso, un altro politologo inglese, come vi ho già ricordato, Geoffrey Pridham, ha sostenuto che per questi tre paesi l'inizio del consolidamento democratico non si è sviluppato per una sorta di patto fra i principali partiti, i gruppi imprenditoriali, gli attori. Diciamo come sindacati, eccetera, eccetera, ma si è sviluppato proprio nel momento in cui questi paesi sono entrati in Unione Europea. Questo fatto e soprattutto anche i fondi che sono arrivati, i fondi di coesione, i fondi, diciamo, per lo sviluppo regionale, insomma, in genere Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, i cosiddetti PIGS, hanno ricevuto molti fondi dopo il loro ingresso nell'Unione Europea. Quindi il loro consolidamento democratico è nato proprio all'indomani dell'adesione alla comunità europea. Ecco, quindi diciamo tutte le riforme economiche e politiche che questi paesi stavano facendo sono state grosso modo rinviate alla fase successiva all'ingresso dei paesi, di questi paesi dell'Unione Europea. Quindi non è che la Commissione, il Consiglio dei Ministri hanno fatto i pignoli, hanno detto no, gli spagnoli e i portoghesi ancora non sono all'altezza, dovete fare delle riforme, dobbiamo negoziare, dobbiamo applicare la condizionalità politica economica. Non è stata fatta nessuna forma di condizionalità politica ed economica. Si è detto, beh, intanto li facciamo entrare, e poi dopo che entrano gli diamo una bella ripulita, li facciamo fare la doccia, gli tagliamo i capelli, e poi dopo si sistemeranno cammin facendo. Infatti, grosso modo, è andata così, È andata così e quindi, diciamo, l'aggiustamento è stato ex post, non è stato, diciamo, preliminare come invece è avvenuto, negli anni 90. Ecco, appunto, fatta questa premessa, a questo punto possiamo concentrarci sul processo negoziale degli anni 90 e, va evidenziato subito come i paesi dell'Unione Europea, diciamo, ricevono forti pressioni dai paesi ex comunisti, sia dell'ex Jugoslavia che anche dell'ex Unione Sovietica, per entrare in questa sorta di club, di paesi avanzati, paesi democratici, paesi capitalisti, che sembrava molto appetibile per i paesi dell'ex blocco sovietico. Ecco, diciamo, bisogna però a questo punto precisare quali sono questi paesi che hanno poi iniziato i negoziati, negli anni 90 con l'Unione Europea. Allora, diciamo, possiamo subito evidenziare che, si è trattato prevalentemente dei paesi che appartenevano al patto di Varsavia, che però non erano quasi nessuno membro dell'URSS. Quindi, innanzitutto i tre paesi dell'Europa centro-orientale, Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria. Poi sappiamo che nei primi anni 90 la Cecoslovacchia, che era una confederazione, si è divisa e quindi sono diventati i paesi, diciamo, del cosiddetto patto di Visegrad, sono diventati quattro, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. E questi sono stati, diciamo, colti a braccia aperte, erano paesi che tra le due guerre mondiali erano stati democratici e sembravano i paesi più promettenti, nelle riforme politiche ed economiche e più pronti, probabilmente a entrare in Unione Europea, e la Germania ovviamente li ha sponsorizzati in modo forte. Ecco, quindi siamo a quattro. Poi, diciamo, Bulgaria e Romania, che effettivamente Bulgaria e Romania, suscitavano qualche perplessità, un po' perché erano un pochino anche, più remoti geograficamente, poi anche perché insomma appartenevano un pochino così all'area dell'Europa ortodossa ed erano soprattutto molto più indietro dal punto di vista economico, con un tasso di reddito pro capite molto più basso e soprattutto con livelli di corruzione e di clientelismo molto più accentuata rispetto agli altri paesi. Insomma, in Romania c'era stato Ceausescu, che era stato una sorta di comunismo neopatrimoniale. In Bulgaria era stato un paese particolarmente, diciamo, poco efficiente dal punto di vista politico, economico, eccetera, eccetera. Ecco, quindi siamo arrivati a 6, poi, possiamo dire che furono subito inglobati i tre paesi baltici, Lettonia, Estonia e Lituania. In Lettonia ed Estonia c'erano forti minoranze russe, no, in Lituania sono molto pochi i russi, e questo ha creato un problema perché insomma Estonia e Lettonia furono sottoposti all'imperialismo russo, molti russi furono, diciamo, esportati in questi due paesi che li integrarono molto poco volentieri. Infatti questi russi non sanno l'estone e il lettone, solo il conflitto era stato profondo tra i cosiddetti nativi, e i coloni, quindi in qualche modo vedremo dopo che sviluppi ha avuto questo conflitto, negli anni 90. Ecco, e poi c'è stata la questione, dei paesi dell'ex Jugoslavia. Cosa facciamo di questi paesi? Diciamo, la selezione è nata in modo automatico perché, nella maggioranza di questi paesi si sono sviluppate delle guerre. Quindi l'unico paese che è stato considerato, la cui candidatura è stata considerata, diciamo, seriamente dall'Unione Europea è stata la Slovenia, perché la Slovenia è di fatto uno stato mononazionale con alcune piccole minoranze di italiani, di ungheresi, eccetera, eccetera, però non ha avuto la guerra come invece c'è stata in Croazia, come c'è stata in Bosnia, quindi la Serbia è stata coinvolta in tutte e due le guerre e poi non c'è stata, poi c'è stata la guerra anche in Macedonia. È ovvio che insomma l'Albania... Montenegro era ancora parte, diciamo, della Serbia, l'Albania era troppo indietro economicamente, politicamente, su tutto e non poteva essere considerato un paese candidato. Quindi, insomma, 3 più 1 fa 4, Europa centro-orientale. Bulgaria e Romania sono il 5 e il 6, poi abbiamo 7, 8 e 9 che sono Estonia, Lettonia e Lituania e poi il 10 è la Slovenia. In quegli anni poi iniziarono anche i negoziati con Malta e con la Cipro greca. Cipro era divisa in due dal 1973, da quando furono mandate le truppe di peacekeeping dell'ONU, dopo la breve guerra fra Grecia e Turchia, e però la situazione non si è mai sbloccata, il conflitto è congelato e la Grecia ha posto, diciamo, una sorta di veto sulla possibile adesione della Turchia all'Unione Europea, non della Turchia, della Cipro turca, quindi ha detto ok. Se voi fate entrare anche la Cipro turca, io blocco l'allargamento a tutti i paesi dell'Europa centro-orientale. Quindi i paesi dell'Unione Europea si sono dovuti arrendere e hanno portato avanti i negoziati solo con la Cipro turca. Ecco, quindi che cosa è successo in quegli anni? Ecco, nel 93 fissiamo anche alcune tappe importanti. Nel 93 furono fissati i cosiddetti criteri di Copenaghen. I criteri di Copenaghen, che sono criteri molto generali, che hanno sancito sostanzialmente alcuni principi in materia di riforme politiche e di riforme economiche e che hanno, diciamo, sulla base delle quali è stata poi condotta la condizionalità politica e la condizionalità economica. Sostanzialmente i principi erano due per due, erano quattro in realtà, non erano solo due, cioè bisognava fare riforme in materia di diritti civili e di diritti politici. Quindi questi erano i due principi, diciamo, della condizionalità politica. E poi bisognava fare riforme di mercato sia all'interno dei paesi che all'esterno, quindi liberalizzare, diciamo, tutti i fattori di produzione interna, i prezzi, i salari, il tasso di cambio, il tasso di interesse. In secondo luogo, liberalizzare il commercio, gli investimenti esteri, tutte le forme, diciamo così, di flussi internazionali. Ecco, quindi diciamo dal 93 in poi ecco, comincia tutto il processo negoziale. E quindi sostanzialmente parte questa sorta di carrozzone che ha caratterizzato questi paesi fino agli anni, alla circa la metà degli anni 2000. Però diciamo in questi primi anni ovviamente che cosa succede? L'Unione Europea aumenta gli aiuti economici verso i 10 candidati, che in realtà sono 12 perché c'è anche Malta e Cipro greca, e aumenta molto anche il commercio. È il commercio che prima si svolgeva prevalentemente con la Russia, ora si rivolge prevalentemente verso i paesi occidentali, per l'Europa occidentale. Ecco, c'è chi ha detto che questi criteri, lì per lì, i criteri di Copenaghen sono apparsi un po' generici. Non è stata elaborata nessuna soglia quantitativa, come ad esempio fu elaborata per il trattato di Maastricht, il famoso rapporto di 3% tra il deficit e il PIL. E diciamo gli euroscettici che ci sono sempre in tutti i paesi e ci sono spesso anche tra gli studiosi, che fanno spesso dietrologie, gli studiosi, in questo periodo si sono sviluppati alcuni studiosi interni ai paesi dell'est che hanno sempre avuto una sorta di riottosità, di scetticismo verso l'Unione Europea, anche l'anno scorso abbiamo avuto un ospite, un professore rumeno, che sosteneva addirittura che l'Unione Europea era un nuovo impero, le balle di questo tipo. Ecco, l'esponente maggiore di questo euroscetticismo degli studi dei politologi dell'Est Europa è stato un polacco, questo Zielonka che io cito a pagina 98, che fatto riferimento all'ambiguità da parte dell'Unione Europea relativa a questi due criteri di Copenaghen, questi quattro criteri di Copenaghen. In realtà non c'è nessuna ambiguità, anzi, l'Unione Europea è stata generosa, non ha voluto dare delle soglie precise ai paesi proprio per facilitarli, no? Non per rendergli la vita più difficile. E quindi, insomma, in qualche modo ex post possiamo dare una valutazione positiva di quello che è stato il processo negoziale. Naturalmente i dietrologi cominciarono a dire, ma così l'Unione Europea farà come gli pare, eh? Alcuni paesi saranno preferiti, altri saranno svantaggiati, la famosa, i complottisti, la famosa teoria del complotto, tutte palle, diciamo, non è avvenuto niente del genere, l'Unione Europea ha avuto un atteggiamento benevolo, anche se ovviamente il processo negoziale è stato lungo, è un po' faticoso, però insomma alla fine, tranne la Turchia che ancora è fuori dal processo negoziale, gli altri che hanno fatto domanda sono entrati tutti. Tranne gli ultimi che ancora devono finire i negoziati. Ecco, quindi diciamo, i negoziati veri e propri iniziano nel 97. Nel 97 iniziano i negoziati con 5 paesi, con i tre paesi dell'Europa centro-orientale, quelli più solidi, quelli con un'economia più solida e con un passato democratico, tipo la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria, e poi iniziano con due piccoli paesi che erano particolarmente, diciamo, apprezzati in quella fase perché stavano facendo le riforme di mercato molto efficaci, soprattutto l'Estonia, e la Slovenia, tra i paesi dell'ex Jugoslavia, era l'unico paese, diciamo, senza guerre ed anche con un buon livello di reddito pro capite, quindi la Slovenia. Quindi ecco, nel 97 iniziano i negoziati con 5 paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia e Estonia. Vedete qua a pagina 194. La bocciatura più solenne quale fu nel 97? La bocciatura più solenne fu per la Slovacchia, perché la Slovacchia aveva un governo nazionalista guidato da un certo Mečiar, che insomma l'aveva combinata di cotte e di crude. Quindi la democrazia slovacca era ancora parecchio indietro, sia nei rapporti con il Parlamento, nei rapporti con la magistratura, insomma, la Slovacchia non era ritenuta, diciamo, e non credo che nessuno protestò e accusò l'Unione Europea di trattamento, diciamo, privilegiato o di un accanimento contro la Slovacchia. La Slovacchia non era all'altezza, punto. Ecco, poi gli altri quattro paesi esclusi furono Romania e Bulgaria per ovvi motivi. Romania e Bulgaria erano indietro sia nelle riforme economiche che nelle riforme politiche, e la Lituania e la Lettonia erano indietro soprattutto con riferimento, diciamo, alla condizionalità economica. Però, diciamo, i governi dell'Unione Europea si resero conto che, insomma, questa bocciatura, del secondo gruppo, di Slovacchia, Bulgaria, Romania, Lettonia e Lituania, non poteva durare a lungo. E quindi nel 99 decisero di, iniziare i negoziati con, questi cinque paesi. Ecco, la Slovacchia si era messa in regola perché Mečiar aveva perso le elezioni che furono vinte dal centro-sinistra e quindi, grosso modo, non ci furono obiezioni di sorta all'inizio dei negoziati sulla Slovacchia. La Lettonia e la Lituania avevano fatti dei passi avanti a livello economico e quindi, diciamo, avevano iniziato le privatizzazioni che invece all'inizio erano state un po' ritardate e quindi sembravano in regola. Ecco, qualche obiezione fu fatta da parte degli osservatori, sia dei politici che dei politologi, degli economisti, su Bulgaria e Romania. Ci si chiese: ehi, un momento, ma Romania e Bulgaria siete sicuri che sono in grado di iniziare questo processo di allargamento? Non sono ancora un po' indietro? Soprattutto, ecco, mentre in politica si stavano un po' aggiustando, perché la transizione, soprattutto in Romania, è stata un po' faticosa, in quanto che appunto l'eredità del regime di Ceausescu aveva lasciato molti, molti problemi, dal punto di vista dei diritti politici e dei diritti civili, però ecco nel 99, sulla condizionalità economica questi due paesi sembravano insomma, no, ancora indietro. Però alla fine, i paesi membri e la Commissione, soprattutto ecco, la Commissione ha avuto un forte ruolo di impulso. ad autunno di ogni anno venivano pubblicati regular reports attraverso i quali la commissione, diciamo, faceva uno screening molto, erano circa un centinaio di pagine, sulla condizionalità politica, la condizionalità economica. In terzo luogo, diciamo, c'era anche un'attenzione molto forte in materia di anche adeguamento legale e amministrativo, il cosiddetto acquis communautaire. Ecco, quindi sostanzialmente noi possiamo dire che arriviamo al 99, in cui i negoziati iniziano con tutti e cinque, cioè con i cinque esclusi dal primo round. Nel frattempo iniziarono ovviamente negoziati anche con Malta e con la Cipro greca. Ecco, insomma, quindi i negoziati vanno avanti, sono un po' faticosi, sono lunghi. Pensate che la Germania Est entrò nel 90 dall'oggi al domani, mentre invece a questi paesi ci vollero 7 anni. Nel 2004 entrano 8 paesi, entrano 8 paesi, cioè questi 10 di cui abbiamo parlato prima, tranne Bulgaria e Romania. E ovviamente, e poi entrano anche nel 2004 Malta e la Cipro greca. Quindi, insomma, diciamo, sono tutti contenti. Bulgaria e Romania non protestano perché si rendono conto che effettivamente, soprattutto nelle riforme economiche, sono più indietro rispetto agli altri paesi. Ecco, occorre notare una cosa, occorre fare un'osservazione importante, che in qualche modo, diciamo, non è stato inserito come criterio di condizionalità economica il reddito pro capite, e questo alcuni economisti lo hanno criticato, nel senso di dire: guardate, Romania e Bulgaria sono troppo indietro, hanno un reddito pro capite troppo basso, e farli entrare nell'Unione Europea non sembrava coerente, con una strategia, diciamo, basata su appunto una considerazione più ampia delle capacità economiche del paese. Cioè non basta fare le privatizzazioni, aggiustare un po' i prezzi, i salari, il tasso di interesse, il tasso di cambio. Però anche su questo cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'Unione Europea è stata generosa, è stata generosa e non ha voluto, diciamo, impedire a certi paesi di poter fare l'ingresso all'Unione Europea. Quindi, ecco, anche critiche come questi studiosi un po' euroscettici sul fatto che l'Unione Europea abbia usato la condizionalità politica ed economica in un modo o nell'altro non reggono alla prova empirica. Come vi dico, c'è chi ha sostenuto che l'asticella per le riforme economiche era più alta rispetto all'asticella delle riforme politiche. No, non è vero. Diciamo, l'Unione Europea è stata piuttosto magnanima, piuttosto generosa. Non è stata troppo pignola. Diciamo, Romania e Bulgaria sono entrate nel 2007. Ora non è che in questi 3 anni siano successi dei miracoli e che l'economia bulgara e rumena sia diventata di colpo un'economia scintillante. Effettivamente in questi 3 anni sono state fatte alcune riforme in più. Quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che rispetto a quei principi di condizionalità politica ed economica, Romania e Bulgaria erano in regola, così come erano in regola gli 8 paesi nel 2004. Certo, ex post, cioè alcuni osservatori hanno sostenuto che bisognava innalzare un po' queste asticelle. Bisognava innalzare un po' queste asticelle, ad esempio introdurre criteri di condizionalità economica legato al reddito pro capite. Però non è stato fatto, e quindi, diciamo, da questo punto di vista noi abbiamo questa situazione nel 2007 in cui appunto i membri dell'Unione Europea salgono, da 15, più 12, arriviamo a 27. Ecco, quindi, diciamo, ecco, siamo arrivati sostanzialmente a pagina 196, a pagina 196, e in questi anni, diciamo, emergono altri paesi che chiedono di entrare in Unione Europea. Questi altri paesi sono i paesi appunto dell'ex Jugoslavia e la Turchia. Tra i paesi dell'ex Jugoslavia, il più brillante, diciamo, quello che riesce subito a convincere i paesi dell'Unione Europea a iniziare l'allargamento, e che questo allargamento si è concluso nel 2013, ovviamente la Croazia. Sono Slovenia e Croazia sono due paesi cattolici, quindi sono anche culturalmente più vicini all'Unione Europea, non sono paesi ortodossi o musulmani come in altre zone dell'Unione Europea. E quindi la Croazia inizia i negoziati nel 2004 e li termina nel 2013. La Turchia fa domanda e questo suscita un po' di scetticismo, soprattutto in certi ambienti più dei partiti tipo la Democrazia Cristiana o la Post-Democrazia Cristiana. Ecco, ad esempio Prodi espresse qualche riserva sulla candidatura della Turchia, oppure certi esponenti della Post-DC, Casini e Buttiglione. Ci fu anche un esponente di Forza Italia, Pera, che criticò la candidatura turca e soprattutto criticò l'inizio dei negoziati. Quindi fra il 2004 e il 2005 iniziano i negoziati con Croazia e Turchia, però quelli con la Croazia sono arrivati a compimento dal 1 luglio del 2013, e la Turchia sono in alto mare. Anzi, da quando c'è Erdogan la Turchia ha peggiorato le proprie performance politiche ed economiche, però i negoziati non sono stati interrotti perché sostanzialmente, diciamo, la Turchia garantisce all'Unione Europea il blocco dei flussi migratori e quindi è stato fatto uno scambio. Manteniamo questa farsa, questa ipocrisia dei negoziati sull'allargamento, perché se si dovesse applicare la condizionalità politica e anche quella economica, la Turchia sarebbe fuori, però la Turchia tiene questo tappo sui flussi migratori. Ecco, cosa c'è da dire sui negoziati con i paesi dell'ex Jugoslavia? C'è forse un sottosettore della condizionalità politica che è la cosiddetta condizionalità giudiziaria, cioè l'Unione Europea in questi anni ha detto: ok, noi abbiamo la Croazia, abbiamo la Bosnia, abbiamo, diciamo, la Serbia, però il Kosovo, abbiamo la Macedonia, però tutti questi paesi hanno avuto delle guerre importanti negli anni 90. In queste guerre ci sono stati dei crimini, sono stati degli eccidi come quelli di Srebrenica, c'è stata diciamo, la pulizia etnica, quindi fu sostanzialmente applicata una sorta di condizionalità giudiziaria legata al seguente processo negoziale, vale a dire l'Unione Europea pretese che affinché si sbloccassero i negoziati sull'allargamento con la Croazia, con la Bosnia e con la Serbia, la consegna dei principali criminali di guerra. E questo, diciamo, ha rappresentato un rallentamento nei negoziati con questi tre paesi, soprattutto con la Serbia. Ma anche la Croazia, ad esempio, ha visto un po' rallentare i propri negoziati perché la Commissione si coordinò molto con il Tribunale Penale Internazionale, in particolar modo con il PM del Tribunale Penale Internazionale, che era la Svizzera italiana, la Carla del Ponte. Quindi, ad esempio, la Croazia vide un po' rallentate i suoi processi negoziali perché ancora non veniva consegnato Gotovina, che era considerato un militare croato che aveva commesso pulizia etnica e aveva violato, diciamo, alcuni principi di diritto internazionale. Poi Gotovina fu consegnato al Tribunale Penale Internazionale, se non ricordo male, in primo grado fu condannato, ma in secondo grado fu assolto. Diciamo, poi c'è stata la vicenda anche della Bosnia, soprattutto con Karadzic, il bosniaco serbo. E poi c'è stata la vicenda molto più, diciamo, complicata e ritardata della Serbia con Mladic, colui che aveva commesso l'eccidio di Srebrenica, e che in qualche modo il ritardo nella consegna di Mladic, cioè la mancata cattura di Mladic, ha ritardato parecchio i negoziati con la Serbia. Ecco. Possiamo dire che sostanzialmente, ecco, sul testo a pagina 196 trovate tutte le date, poi si è andato, ecco, su queste cose il sito dell'Unione Europea è molto ricco di dati, di rapporti, e quindi se volete analizzare la questione con più precisione trovate un po' di tutto. Io ho scritto due saggi su questo argomento che sono citati, uno del 2004 e uno del 2011. Però sostanzialmente, fotografando un po' quella che è la situazione attuale, noi possiamo dire appunto che la Croazia ha iniziato i negoziati, come abbiamo detto, nel 2005 e li ha finiti nel 2013. La Turchia ha iniziato nel 2005 e non sono terminati. Ecco, poi più recentemente sono stati iniziati i negoziati col Montenegro nel 2012 e con la Serbia nel 2014. E recentemente ecco, c'è un caso un po' particolare che è quello della Macedonia. Ecco, quello della Macedonia è anche qui la Grecia ha di nuovo alzato la voce, ha detto no, noi non vogliamo che in Unione Europea ci sia un paese che si chiama Macedonia, perché anche all'interno della Grecia c'è una piccola zona, si chiama Macedonia, quindi in futuro questa Macedonia del Sud potrebbe riunirsi con la Macedonia, lo Stato della Macedonia, che invece secondo noi è la Macedonia del Nord. E tutte queste proteste, queste lamentele greche hanno fatto sì che alla fine i Macedoni del Nord hanno acconsentito a cambiare il nome del proprio Stato. Ci hanno messo un po' tantino, ci hanno messo parecchio tempo. All'inizio non volevano farlo perché gli sembrava un capriccio dei greci, perché sono popoli molto diversi. I macedoni della Grecia parlano greco, insomma, diciamo, hanno poco in comune, un po' come i moldavi e i rumeni, insomma, non sembra possibile che in futuro vogliano riunificarsi. Però alla fine i macedoni del nord hanno acconsentito. E se non ricordo, ecco, ora magari faccio una breve pausa per controllare la data esatta di inizio dei negoziati. Scusate. Ecco, sì, appunto, i negoziati con la Nord Macedonia sono appena iniziati, proprio in piena emergenza coronavirus, il 26 marzo del 2020, e diciamo, ecco, non mi ero accorto effettivamente, sapevo che anche l'Albania stava facendo delle pressioni per saltare sul carro della Macedonia del Nord, come dire, visto, lo prendo anch'io questo treno, si fa una sorta di taxi collettivo, di bla 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 car, in cui andiamo tutti insieme, prendete anche me, lei stava facendo l'autostop da diversi giorni, da diversi anni. E ecco, quindi il 26 marzo del 2020 sono iniziati i negoziati anche con Macedonia del Nord e Albania. I negoziati con Montenegro e la Serbia stanno andando avanti, quindi chi resta fuori? Resta fuori la Bosnia. Resta fuori la Bosnia non tanto per problemi legati alla condizionalità giudiziaria, in quanto Karadzic, che era il maggior, diciamo, quello che si era commesso di maggiori crimini della Bosnia serba, diciamo, era stata consegnata al Tribunale Penale Internazionale, ma semplicemente perché la Bosnia fa molta fatica a funzionare. Queste tre entità, in realtà sono due, cioè l'entità serba e la federazione tra i bosniaci e i croati, insomma, ci sono diversi problemi a livello di rapporti interistituzionali, insomma. Le ferite della guerra dei primi anni 90 ancora non si sono del tutto rimarginate. Quindi, in qualche modo, ecco, siamo arrivati, diciamo, a una situazione in cui, ecco, resta fuori ovviamente il Kosovo, Resta fuori il Kosovo perché il Kosovo, diciamo, non è riconosciuto, è stato riconosciuto da 22 paesi, su 27, ovviamente non l'hanno riconosciuto né la Spagna né la Grecia, che se no un domani potrebbe chiedere l'adesione europea la Catalogna, la Galizia, i Paesi Baschi, oppure la Macedonia del Sud, quella che sta all'interno dei confini greci, e ora non mi ricordo qualche altro paese, dei 25. No, dei 27. Ecco, poi ovviamente poi c'è stata la Brexit, e con la Brexit, diciamo, il Regno Unito si è tirato fuori e si sta tirando fuori. Veramente, diciamo, come si dice in Toscana, è la novella dello stento. Non si sa mai bene se si farà questo accordo per una Brexit, diciamo, di un certo tipo o di un altro tipo, però soprattutto in seguito all'aumento dei flussi migratori dal Mediterraneo, e con un rallentamento dell'integrazione europea che ormai è evidente, diciamo, insomma, non, la questione della Brexit è una questione di cui avrete già sentito parlare. E, diciamo, io in questa lezione non me ne occupo, se no bisognerebbe dedicarci tutta un'ora alle problematiche della Brexit. E in ogni caso, quindi a questo punto, diciamo, i paesi erano diventati 28, ma tornano a essere 27. Ecco, quindi sulla Brexit non c'è da dire niente, sulla condizione della politica economica. Mentre, ecco, dall'89 in poi abbiamo tutta una serie di paesi più poveri che chiedono di entrare, forse anche per quello, qualche paese più ricco dice, sai cosa, allora io me ne esco. Sarebbe come se un domani la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, l'Austria, che sono più ricchi, decidessero di andarsene perché non ne possono più di condividere l'economia e la democrazia con altri paesi. È chiaro che, diciamo, il processo di integrazione da Maastricht in poi si è un po' fermato, non ci sono state decisioni importanti. Questo però lo vedremo un po' nelle lezioni sulle teorie dell'integrazione, perlomeno a Gorizia. Ecco, a questo punto, diciamo, come possiamo interpretare questo processo di allargamento? Quindi adesso passiamo all'ultima parte della lezione che ci abbiamo a pagina 197, 198 e 199. Ecco, diciamo, da questo punto di vista sono state formulate due ipotesi principali, quella realista e quella liberale, e poi alcune ipotesi minori come quella post-marxista e quella culturalista. Comincio da queste due ipotesi minori. Secondo i post-marxisti, diciamo, l'allargamento sarebbe derivato soprattutto dalle pressioni dei gruppi industriali, che si fregavano le mani e non vedevano l'ora di investire nei paesi post-comunisti, dell'Est Europa. Però, ecco, questa tesi è piuttosto debole, non ha avuto un forte sostegno in letteratura, anche perché dal punto di vista del lobbying, quella che è la principale organizzazione di industriali europei, che è l'European Round of Industrialists, sembra che si sia mobilitata e abbia cominciato a fare del lobbying un pochino più concreto, un po' in ritardo, dalla fine degli anni 90, quando si rendeva conto che, diciamo, questo processo negoziale ormai era partito. Quindi, diciamo, nella fase iniziale il processo negoziale è provenuto soprattutto dai governi e quindi ha avuto più una dimensione politica, direi anche culturale, un po' con riferimento ai valori comuni. L'altra interpretazione minore, forse l'ipotesi numero 4, è quella, diciamo, dei culturalisti, secondo studiosi come Huntington, che però in qualche modo avevano puntato l'obiettivo su uno scenario, avevano scommesso su uno scenario di integrazione che, diciamo, più ridotta, che non avrebbe cioè riguardato certi paesi dei Balcani e non solo paesi musulmani come la Bosnia, come l'Albania, ma anche paesi, diciamo, ortodossi come la Romania, come la Bulgaria, come la Serbia. Secondo Huntington, diciamo, l'Europa è un club cattolico-protestante. Quindi va bene la Croazia, va bene la Slovenia, ma fermiamoci lì. Va bene la Polonia, vanno bene i paesi baltici, vanno bene, diciamo, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, ma non la Bulgaria, non la Romania, non la Serbia, non il Montenegro, non la Macedonia, e via discorrendo. Però anche la Grecia allora dovrebbe uscire, perché la Grecia è un paese ortodosso. Quindi anche questa teoria culturalista un po' non è stata confermata dal processo allargamento, che Romania e Bulgaria sono entrate e invece. Diciamo, e ci sono i negoziati anche con la Turchia, anche se questi probabilmente non arriveranno a compimento. Ecco, è importante l'inizio dei negoziati con l'Albania perché fa appunto capire come non ci sia un pregiudizio verso un paese musulmano. Anche se non si sa quanto dureranno questi negoziati, se avranno successo o meno. Ecco, delle altre due teorie. Ovviamente la teoria liberale si fonda sulla centralità della commissione, e sulla neutralità dei criteri di condizionalità. Quindi i criteri di condizionalità sarebbero stati applicati in modo neutrale, senza fare preferenze. Chi fa le riforme politiche, e chi fa le riforme economiche entra, chi non le fa sta fuori. Invece la tesi realista si fondava su un maggiore ruolo del Consiglio dei Ministri, sul maggiore ruolo dei singoli governi e quindi su logiche partigiane, in qualche modo gli stati avrebbero avuto, ciascuno degli stati membri avrebbero avuto i loro favoriti, i loro i loro, diciamo, clienti, i rapporti di patronage e di clientelismo, i padrini e i clienti. Quindi sarebbero state fatte diciamo, delle pressioni magari per favorire paesi che erano più indietro o per ritardare paesi che erano più avanti. Ecco, alla luce del processo di allargamento, possiamo dire che ha avuto piena conferma l'ipotesi liberale. L'ipotesi liberale è stata quella che è stata confermata perché sostanzialmente l'Unione Europea non ha fatto trattamenti di favore o non ha sfavorito qualcuno che invece era bravo. E quindi questo professore non ha, diciamo, fatto dei trattamenti asimmetrici. L'unica forse sospensione, l'unico dubbio grosso viene sulla Turchia. L'unico dubbio grosso viene sulla Turchia, però sappiamo e abbiamo spiegato come mai è avvenuto. C'è stato uno scambio molto chiaro tra Turchia e l'Unione Europea, però diciamo è chiaro che la Turchia non entrerà mai nell'Unione Europea. Quindi la teoria liberale è stata lo stesso confermata perché in qualche modo la teoria liberale deve confrontarsi su chi entra e chi non entra. E se la Turchia sta fuori, diciamo il fatto che siano iniziati i negoziati può essere un elemento un po' incoerente, però diciamo è solo parzialmente incoerente. Sarebbe del tutto incoerente se la Turchia oggi entrasse nell'Unione Europea con un paese autoritario come quello di Erdogan. Ecco, e questa considerazione che ho fatto sulla Turchia vi aiuta anche a capire che a volte, appunto, semmai la teoria realista può essere, diciamo, citata perché eventualmente l'Unione Europea ha chiuso un po' un occhio sulle date dei processi negoziali. Vale a dire, ecco, è stato ad esempio sostenuto che appunto nel 99 negoziati con la Romania e Bulgaria sono iniziati un pochino in anticipo rispetto ai tempi previsti. E quindi si ritiene che forse l'Unione Europea abbia chiuso un po' un occhio sull'inizio dei negoziati perché c'era stata proprio la guerra in Kosovo. Con la guerra in Kosovo erano state date sanzioni alla Serbia e si temeva che all'interno di due paesi ortodossi come Romania e Bulgaria si sviluppassero delle forze nazionaliste vicine al partito di Milosevic in Serbia che avrebbero avuto un atteggiamento anti-europeo. Quindi si disse no, cominciamo con i anche se non sono pronti Romania e Bulgaria, cominciamo con loro i negoziati, se no il fronte euroscettico si rafforza. Poi sono state fatte anche alcune critiche relative all'Estonia e alla Lettonia, cioè alcuni hanno detto ma perché hanno iniziato i negoziati con l'Estonia nel 97 e con la Lettonia nel 99, quando ancora i diritti delle minoranze russe non erano stati del tutto garantiti. Anche questo è vero, no? Diciamo, le riforme più importanti hanno praticamente attuato il famoso Ius Soli, diciamo, per sbloccare i negoziati con Lettonia ed Estonia, l'Unione Europea ha preteso l'applicazione della legge sullo Ius Soli, quindi i bambini dati dopo l'indipendenza, nei primi anni 90, acquisivano automaticamente la cittadinanza estone e lettone. Anche qui uno dice, vabbè, la Germania ha fatto pressioni perché aveva il senso di colpa del patto Ribbentrop-Molotov. Però, ecco, diciamo, questa forse è un'interpretazione più liberal-riflettivista. Si sostiene che l'Unione Europea abbia chiuso un po' un occhio sull'inizio dei negoziati, non sulla fine. Sulla fine erano tutti in regola. Quindi nel 2004-2007 o nel 2013 la Croazia erano tutti in regola. Però sull'inizio dei negoziati nel 99 con Bulgaria e Romania e nel 97 per l'Estonia e nel 99 per la Lituania ha chiuso un po' l'occhio. Le leggi sugli Ius Soli furono approvate nel 98 in Estonia e nel 2000 in Lettonia. Però attraverso una tesi che possiamo etichettare come riflettivista si può dire che l'Unione Europea ha voluto fare Non ha, volu ha voluto in qualche modo puntare sull'inerzialità dei processi decisionali. Qual è il ragionamento che ha fatto l'Unione Europea? Se noi teniamo fuori ancora l'Estonia e la Lettonia, c'è il rischio che queste leggi saranno respinte in Parlamento. Quindi non facciamo i pignoli, non stiamo lì ad aspettare che queste leggi siano approvate. Il famoso principio se non ricordo male, di Voltaire, che il meglio è il peggior nemico del bene. Quando si vede che una cosa sta andando bene, c'è un processo di riforme che va incoraggiato, è stato un po' anticipato il premio dell'inizio dei negoziati per evitare che poi dopo, se facevano i pignoli e rinviavano i negoziati, era un disastro. E magari questa legge sugli ius soli non venivano approvate. Lo stesso ragionamento, un po', questa interpretazione effettivista è stata un po' applicata alla Turchia. Nel 2004-2005 il paese stava andando abbastanza bene, c'erano riforme economiche, politiche, era stata abolita la pena di morte, con i curdi si comportavano un pochino meglio del solito, poi però è venuto fuori Erdogan e la situazione è peggiorata. Nel 2004-2005 effettivamente questa interpretazione riflettivista convince, perché si diceva se la Turchia la teniamo ancora fuori sarà la fine, verranno fuori i gruppi fondamentalisti, e la Turchia noi la perdiamo del tutto, quindi anticipiamo un po' i premi, contiamo un po' sull'inerzia del processo decisionale e vedrete che alla fine andrà bene. Così non è stato e quindi adesso in questa fase non possiamo più interpretare il proseguo dei negoziati con un'ipotesi liberale riflettivista basata sulla inerzialità dei processi decisionali, bensì bisogna fare riferimento a un'interpretazione realista, uno scambio è uno scambio tra un paese membro dell'Unione Europea e noi teniamo in piedi questa farsa dei negoziati e voi però ci bloccate i flussi migratori. Di fatto uno scambio è stato fatto anche con la Russia, molto probabilmente, nel senso che con la Russia nei primi anni 90 un patto tacito è stato fatto, una nuova divisione geopolitica dell'Europa, nel senso che con la Russia è stato detto ok, noi ci riprendiamo Estonia, Lettonia e Lituania. E quindi voi mollate Estonia, i tre paesi baltici, e noi vi assicuriamo che non romperemo sulla Georgia, sull'Ucraina, sull'Armenia. E quindi in qualche modo, diciamo, per dire, in un certo periodo l'Ucraina aveva un rendimento politico migliore della Bosnia, migliore della Serbia, migliore del Montenegro, migliore della Macedonia. E gli ucraini dicevano: ma perché non iniziate i negoziati anche con noi? Però, diciamo, questo patto tacito con la Russia c'era stato. E anche la Georgia, che spesso ha richiesto di entrare nell'Unione Europea, non ha mai avuto questa garanzia. Ecco. Quindi tutto sommato possiamo dire che appunto la teoria liberale è confermata per ciò che riguarda l'esito del processo decisionale, il momento finale in cui i vari paesi arrivano al traguardo, si viene tagliato questo filo di lana, però durante la corsa, insomma, qualche aiuto, qualche borraccia, qualche spintarella questi paesi l'hanno avuto, per cui ipotesi esplicative o realiste, diciamo così, oppure semplicemente liberali riflettiviste possono essere prese in considerazione, quelle realiste soprattutto su Bulgaria e Romania, e quelle riflettiviste su Estonia e Lettonia. E per la Turchia in una prima fase hanno contato ipotesi più riflettiviste, in una seconda ipotesi più realiste. Va bene, via, ci fermiamo qua. L'ultima mezza paginetta sulla tipologia, sulle modalità di esercizio della condizionalità, leggetevela, ma non la chiedo.